Bene, iniziamo, grazie come sempre di essere qua in tanti. Abbiamo questo nostro secondo incontro in occasione dell'anno della fede. La nostra comunità pastorale ha organizzato questo calendario che coinvolgerà un po' tutte le nostre parrocchie. Questa sera abbiamo con noi Don Giovanni Mariani, che ci aiuterà ad entrare nella Costituzione Sacrosanctum Concilium, tratta della liturgia, un argomento direi che è ritornato anche sui giornali e se ne parla anche parecchio in questo periodo. Don Giovanni ci aiuta a capire questa Costituzione. Come dicevo all'inizio, c'è la possibilità di avere il testo, perché farà delle osservazioni puntuali con i vari capitoli. Poi fra le mani dovremmo avere una sintetica presentazione e poi disponibile invece anche un documento più ampio che ci aiuterà magari a riprendere nelle varie parrocchie, come abbiamo fatto anche per il primo incontro. Non perdiamo altro tempo e lascio, ringraziando ancora Don Giovanni Mariani, e lo ascoltiamo.
Vi pregherei di partire dal titolo che ho scelto di dare a questa chiacchierata di questa sera, Introduzione alla lettura, perché mi sembrava evidente che è improbabile riuscire a far stare le cose che normalmente dico in 6-8 ore di scuola in una chiacchierata che se durerà un'ora è al massimo. Allora ho scelto questo taglio che spiega un po' anche il materiale che avrete fra le mani, introduzione alla lettura, nel senso che io questa sera dirò alcune cose, in particolare penso che mi soffermerò su un punto, e voi avete in mano 4 facciate dove ci sono su soprattutto dei testi, perché appunto mi sembra che il modo migliore per accostare un testo come quello di Sacrosanctum Concilium è leggerlo, altrimenti voi di quello sapete solo quello che vi dico io di Sacrosanctum Concilium. Ovviamente spero di non dire idiozie in proposito, però è molto più interessante che, certo, con l'aiuto di qualcuno che magari lo conosce un po' di più, però ciascuno si faccia la sua idea, soprattutto di un documento come questo, come le altre grandi costituzioni del Concilio. Ecco perché introduzione alla lettura, ed ecco perché il tipo di taglio che vorrei dare al lavoro di questa sera. Io cercherei di far parlare i testi il più possibile, il che significa che non esauriremo sicuramente tutte le cose che si potrebbero dire su Sacrosanctum Concilium, ma perché appunto mi piace portarvi dentro la lettura di un testo. E allora i fogli che avete in mano, le 4 facciate, servono rigorosamente più o meno a dare l'idea di che cosa dovremmo fare, e ne useremo solo una parte, e poi c'è la copia esatta dei fogli che ho in mano io, dove c'è su molto di più, il discorso è inizia e finisce, insomma non è una cosa a punti o un indice semplicemente, in modo che se uno dopo vuole se lo rilegge con calma e può trovare anche le cose di cui questa sera non parleremo. In questo modo, quando finisce il mio tempo, io metto il punto e mi fermo, senza essere obbligato a dirvi tutto quello che si potrebbe dire, se no davvero ci vorrebbero le famose 6 ore. Ecco, detto questo, possiamo partire. Io partirei facendo una prima parte sostanzialmente di considerazioni circa il modo con cui leggere il testo di Sacrosanctum Concilium, perché fra quello che è stato il Concilio e i testi che ha prodotto, ce lo diceva già Don Gabriele la volta scorsa, ma io oggi avrei l'ambizione di farvelo vedere in maniera un po' più precisa, c'è un rapporto strettissimo. Ecco perché accostare le Costituzioni senza avere nessunissima idea di cos'è stato il Concilio, qual è stata la sua storia, si può fare, ma è come partire in salita. Allora io vi consiglio di mettere le mani e con calma leggervi qualcosa a proposito di come è andato il Concilio, perché, come è stato fatto, quali sono state le problematiche. Qui potete scegliere, c'è questo libricino di Giuseppe Alberigo, Breve Storia, che si legge anche abbastanza in fretta, e se qualcuno vuole l'artiglieria pesante c'è la collana di 5 volumi guidata da, appunto, da Giuseppe Alberigo, che fa tutta la storia del Concilio. Questa è artiglieria pesante, ci sono dentro è un libro di storia fatto e finito, questo invece è un po' più un riassunto e però permette di avere un'idea generale di che cosa è successo. E perché è importante? Perché nel testo di una Costituzione, in particolare quello della liturgia, ecco, io penserò soprattutto a questa, ma molte delle cose che dico penso che possano valere anche per le altre, si riflette non solo che cosa i padri volevano dire, ma anche e soprattutto il modo con cui l'hanno detto, quali erano i punti di discussione, quante erano accalorate queste discussioni, quali erano i punti su cui si è fatto fatica a trovare un accordo e quelli che invece tutti sapevano che le cose erano così. Ecco, tutte queste cose, se sapete dove guardare, magari guidati da una ricostruzione storica, non fate fatica a trovarli. Ecco perché segnalerei queste tre cose per leggere adeguatamente il testo della Costituzione. Primo, il concilio, ci diceva già Don Gabriele la volta scorsa, è stato pensato come un concilio pastorale. E vi citava già Don Gabriele il testo di Sacrosanctum Concilium 1. Il Sacro Concilio si propone di far crescere ogni giorno di più la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a mutamento, di favorire ciò che può contribuire all'unione di tutti i credenti in Cristo, di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa. Il punto è proprio questo. Concilio pastorale significa che non si parte da una lista di errori dottrinali o di problemi disciplinari, come è successo per la stragrande maggioranza dei concili del passato. Ma si tratta di riprendere in mano tutta la prassi ecclesiale, nel caso specifico quella liturgica, con lo scopo di esporla, adattarla, farla crescere, incrementarla. E questo si vede molto bene perché, se prendete per esempio l'altro grande concilio che si è occupato di liturgia, il Concilio di Trento, beh, ci dicono gli storici che il Trento si è occupato di liturgia quando gli capitava, perché il suo interesse era controbattere puntualmente tutte le affermazioni dei riformatori protestanti. Ogni tanto questi dicevano anche cose di liturgia, quindi Trento dice delle cose circa la sostanza della fede, controbatte gli errori, ma non fa una sistematica. Dice solo le cose che quegli altri dicevano, perché il punto di partenza non è l'insieme, ma gli errori. Allora, un concilio pastorale significa esattamente questo, cioè che ha l'ambizione di riprendere in mano tutte le cose pratiche della vita della Chiesa. Ma appunto, solo questo? Ecco, secondo me no. Alle spalle di ogni indicazione pratica in Sacrosanctum Concilium c'è una precisa visione teologica. Se prendete in mano l'indice, che dovrebbe essere sull'ultima facciata dei quattro fogli, lo vedete subito molto bene. I titoli fra parentesi quadra ce li ho messi io, perché non risultano dal testo, dalle suddivisioni del concilio. Corrispondono più o meno però ai contenuti, perché se li mettete così vi accorgete subito della verità di quello che sto dicendo adesso, cioè a monte, prima ancora di ogni indicazione pratica, fate questo, riformate quest'altro, procedete così, c'è sempre quella che potremmo chiamare la fondazione teologica. Questo è vero sia a livello di impianto di tutta la Costituzione, perché il primo capitolo, dedicato appunto alla natura della sacra liturgia e alla sua importanza nella vita della Chiesa, è appunto un capitolo di quadro generale teologico circa la liturgia. Tutte le cose che ci interessano questa sera quasi tutte le troviamo lì, evidentemente. Perché? Perché tutti gli altri capitoli poi sono la ricaduta pratica di quelle cose lì che sono state dette nel primo capitolo. Ma questa cosa è vera anche a livello di ogni singolo capitolo. Perché? Perché tutti i capitoli, ogni pezzo si apre sempre con una piccolissima quattro pennellate sintesi teologica. L'esempio più chiaro che vi faccio qui è quello dell'inizio del capitolo secondo, quello dedicato al mistero eucaristico, quindi alla messa, l'adorazione, la comunione, tutte quelle cose lì, che si apre non con le indicazioni pratiche, ma con un numero dedicato alla sintesi, e vedremo anche un numero abbastanza innovativo rispetto alle immediate antecedenti del concilio, un numero dove si dice in sintesi che cos'è questa cosa che bisogna riformare. Ora, questo significa che pastorale non significa vuoto di contenuto teologico, anzi, le norme pratiche non arrivano semplicemente da buon senso, oppure peggio, da considerazioni di ordine storico magari un po' nostalgiche, del tipo una volta si faceva così, siccome allora era bello, adesso no, facciamo così come una volta. No, questa si chiama archeologia ed è un'altra cosa che la liturgia. Il Concilio non fa così, ma neppure fa il contrario. Quello che è stato una volta tutto schifo, adesso facciamo delle cose nuove. Questa si chiama stupidità ed è contraria alla tradizione della Chiesa. Ma appunto il Concilio perché cambia? Per essere più fedele a un'idea di liturgia, a un'idea di mistero eucaristico, a un'idea di sacramento, di quel sacramento. E sono tutte idee teologiche. Certo, il documento conciliare non è un documento, non è un trattato di teologia, quindi non trovate lo sviluppo in tutte le maniere possibili del tema. Trovate però delle cose. E questo mi porta, se mi permettete faccio un salto avanti, mi porta a una questione che oggi sembra tanto importante. Continuità o discontinuità con la tradizione precedente al Concilio? Oggi si sente parlare ermeneutica dell'interpretazione secondo la continuità o secondo la discontinuità, come se le due cose fossero da contrapporre e a seconda di chi lo dice la cosa può essere più o meno valutativa o svalutativa. In realtà, se posso dire la mia piccola opinione, il Concilio si mette esattamente a metà fra questi due estremi. E lo vediamo ai due livelli che questa cosa assume. Primo, quello per cui lo dico subito adesso, il livello dottrinale. Il Concilio pastorale, vi ricordate, non significa privo di dottrina. Però ogni tanto si sente dire che il Concilio non ha aggiunto niente di nuovo alla dottrina. Questa cosa è scappata fuori perfino al Papa nell'omelia. Nell'omelia dell'anniversario dell'apertura del Concilio. E bisogna intendersi bene, perché sulla bocca di un addetto ai lavori come teologo fine Papa Benedetto io sono sicuro che cosa vuol dire lui. Cosa suona alle orecchie di un addetto ai lavori non è mica detto che sia ovvio. Allora il Concilio non ha aggiunto nulla a livello dottrinale, certo, perché non ha definito dogmi. Non ha aggiunto elementi nuovi al deposito della fede cristiana. Rispetto alla tradizione, così come l'abbiamo ricevuta, il Concilio non ha fatto niente di nuovo. Trento ha detto delle cose che prima non erano state dette. Perché? Perché c'era un errore che metteva i dogmi, vengono tutti fuori così, non da un lavoro fatto a tavolino, ma dalla presenza di qualcosa che in maniera pesante contraddice un elemento importante della fede. Allora si fa un dogma, cioè si mette un paletto e si dice fuori di qui non va bene. Però se la guardiamo da un altro punto di vista non è proprio vero che il Concilio non ha detto niente di nuovo, perché se voi confrontate le cose che dice il Concilio, queste idee teologiche che stanno sotto, e quello che per esempio era scritto in alcuni manuali di teologia diffusi nelle scuole prima del Concilio, beh, allora vi accorgete subito che il Concilio dice delle cose nuove. Nuove non rispetto all'insieme della tradizione tutta quanta, ma nuove rispetto agli immediati tempi precedenti. Per esempio, l'idea di liturgia che il Concilio ha è profondamente diversa da quella che era arrivata alle sue soglie. Un'idea teologica, cioè come ripresentazione della salvezza oggi, in forma non più quella storica, ma nella forma per ritus et preces, cioè sacramentale. Questa è un'idea forte che arriva al Concilio addirittura dal movimento liturgico, ma che contraddice pesantemente quello di cui tutti erano convinti. Tre quarti della gente all'epoca era convinta che la liturgia fosse una questione di cose da fare. Allora erano importanti le rubriche, quelle cose scritte in rosso nei messalini, cioè le norme. Invece no, la liturgia ripresenta la salvezza, certo, anche attraverso quelle norme, ma è un'altra cosa. Un altro esempio, ve lo dicevo prima, adesso forse è il caso di leggerlo, l'idea diversa di messa, o meglio di mistero eucaristico, dice il numero 47, il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli fino al suo ritorno il sacrificio della croce e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolmata di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Ovviamente a voi non dice niente questa cosa qua, ma uno che ha studiato un pochino la teologia dell'Eucarestia si accorge subito dell'enorme balzo in avanti, perché voi dovete sapere che fin da Trento l'Eucarestia si pensava in due maniere: il sacrificio e la presenza reale. Ma le due cose non stavano bene insieme, perché Trento ne ha trattato in due momenti diversi. Allora, un conto è il sacrificio, cioè la messa, un conto è la presenza reale, cioè la comunione, l'adorazione. Questa cosa si è tradotta anche nella pratica, perché voi sapete che prima del concilio fare la comunione durante la messa non era normale. La comunione si faceva dopo. Ecco, si è tradotto anche in una pratica. Perché? Perché l'idea è che l'Eucarestia sono queste due cose, non si riusciva più a capire perché stessero insieme. Il concilio, dicendo semplicemente questa cosa, istituì il Salvatore il sacrificio eucaristico, sacrificio cioè messa, del suo corpo e del suo sangue, cioè presenza reale, transustanziazione, comunione, ha rimesso insieme i due pezzi. Il titolo di questo numero infatti è il mistero eucaristico. Con un semplice colpo di pollice ha detto: d'ora in avanti voi dovete pensare all'Eucarestia in modo che queste due cose stiano insieme e non siano più divise. E a noi a scuola hanno insegnato che appunto l'Eucarestia è la presenza reale del sacrificio di Cristo. Per cui si arriva anche a fare una nuova sintesi teologica, una nuova formula. Un altro esempio che vale la pena di leggere, perché è altrettanto eclatante per dare l'idea di che cosa vuol dire che il Concilio, insomma, non è che proprio non dice cose nuove, è questa qui, il numero 73, che è dedicato all'unzione degli infermi. Dice: l'estrema unzione, che può essere chiamata anche, e meglio, unzione degli infermi, non è il sacramento di coloro che sono in fin di vita. Perciò il tempo opportuno per riceverlo ha certamente inizio quando il fedele, per indebolimento fisico o per la vecchiaia, incomincia ad essere in pericolo di morte. Anche qui, se noi guardiamo quello che è arrivato fino al concilio, sappiamo benissimo cos'è l'estrema unzione. Il concilio dice: state attenti, va bene dire questo, lo diceva già Trento, però è meglio chiamarla unzione degli infermi. Non è una roba nuova, è il modo con cui l'hanno chiamata i padri per secoli prima di arrivare al Medioevo e a tutta una serie di evoluzioni. Il concilio chiede di cambiare il modo di pensare a quella roba lì, perché vuole cambiare anche il modo con cui la si deve fare, per cui non è più riservata solo a quelli che sono lì per morire, ma nel momento in cui inizia il pericolo di morte, attraverso questo escamotage, si allarga la platea di coloro che possono accedere al sacramento. Scusate, questo è nuovo rispetto a ciò che il Concilio aveva immediatamente alle spalle, e ulteriormente si vede la conferma di quello che dicevo prima: dietro una disposizione pratica possono riceverla anche quelli, per esempio gli anziani non sono di per sé malati, ma sono certamente più in pericolo di morte di uno che di anni ne ha 20 anni, ovvio, purtroppo, anche se non è mica detto. Allora cosa succede? Volendo cambiare questa cosa, il Concilio ripensa all'idea di che cos'è il sacramento dell'unzione degli infermi e lo trasforma cambiandole il nome. In tutti questi casi, che vi ho fatto velocissimamente, mi pare chiaro che il testo conciliare non dice cose assolutamente nuove, cioè mai espresse prima nella storia della Chiesa. Eppure, ciò nonostante, obiettivamente rinnova rispetto a quanto lo ha immediatamente preceduto. Ecco perché non si può dire ci occupiamo solo delle disposizioni pratiche del Concilio, perché in realtà ciò che le guida e le fonda è l'idea teologica forte che ci sta dietro. E poi vedremo un caso eclatante. Però per completare questo secondo punto a proposito di come si legge il Concilio, facciamo anche l'altro caso, il livello disciplinare. Il livello disciplinare è quello delle considerazioni, delle indicazioni pratiche, e anche qui mi pare che valgano considerazioni simili a quelle appena fatte. Il Concilio, infatti, si impegna costantemente a mantenere un richiamo di continuità con quello che ha alle spalle, senza per questo rinunciare, dove lo ritiene importante, a proporre qualcosa di differente. Anche qui un paio di esempi. Il primo, il numero 73 che abbiamo appena letto. Il Concilio dice, potete chiamarlo estrema unzione, ma è meglio se lo chiamate unzione degli infermi. Indovinate che cosa preferisce il Concilio? La prima o la seconda? E per questo, senza rinnegare il fatto che si possa ancora dare a quelli che sono lì per morire, però lo possono ricevere anche altre persone, perché non sono in punto di morte, però sono in pericolo di morte. Con questo colpo di pollice, vi dicevo, si allarga la platea, la si applica anche a chi di per sé non è malato, gli anziani, perché la vecchiaia non è di per sé una malattia, è semplicemente una condizione naturale delle cose. E in questo modo si cambia anche la disciplina. Cioè cambia il modo con cui il sacramento dovrà essere vissuto. Però non si dice hanno sbagliato quelli prima di noi. Si cerca continuamente di essere in perfetta continuità senza rinunciare a dire qualcosa di nuovo. Secondo caso, numero 55, il caso della comunione sotto le due specie. Questione che si è agitata per tutta la storia della liturgia, comincia dal 300, va avanti fino a Trento e va avanti ancora per un bel po', fino ai nostri giorni ancora. Dice così, notate bene le parole, si raccomanda molto quella partecipazione più perfetta alla messa nella quale i fedeli, dopo la comunione del sacerdote, ricevono il corpo del Signore con i pani consacrati in questo sacrificio. Questa prima parte di per sé non tratta della comunione sotto le due specie, ma tratta di un problema che all'epoca preconciliare era ovvio, per cui anche fare la comunione non con quello che viene fuori dal tabernacolo, ma con quello che si è consacrato sull'altare, perché dal punto di vista simbolico c'è differenza fra quello e questo, pur essendo tutti e due corpo di Cristo, su uno ci abbiamo agito adesso, sull'altro francamente non si sa, è semplicemente dentro in quella scatola lì. Capitato che qualcuno ha messo via le osti non consacrate, sapete? Come fate a sapere? È vero, ci sono tutta una fila di cose che ci dicono che quello lì è corpo di Cristo uguale, però c'è una differenza, qui ci abbiamo agito, lì l'abbiamo fatto prima, ma quello che interessa arriva dopo. Fermo restanti i principi dottrinali stabiliti dal Concilio di Trento, la comunione sotto le due specie si può concedere sia ai chierici, ai religiosi, sia ai laici in casi da determinarsi dalla sede apostolica e secondo il giudizio del Vescovo, come per esempio agli ordinati nella messa della loro sacra ordinazione, ai professi nella messa della loro professione religiosa, ai neofiti nella messa che segue il battesimo. E qui la cosa strana è questa, ma se il Concilio vuole che noi usiamo di più la comunione sotto le due specie, perché non lo dice? Perché dice questa formula un po' contorta? Si possa concedere che e poi segue un elenco di casi invece di dire il principio generale? Proprio per questo, per quello che vi dicevo prima, il Concilio non vuole dare nemmeno l'idea di essere contro il Concilio di Trento, il quale peraltro non aveva detto che non si poteva fare la comunione sotto le due specie, si era limitato a dire che sbagliava chi accusava la Chiesa Cattolica di fare male perché non faceva la comunione sotto le due specie. Quindi di per sé la questione era aperta. Piuttosto che dare l'impressione di dare un'indicazione precisa contraria, il Concilio adotta questa contorsione verbale. Vuole farlo fare sempre, però dice si possa concedere e poi si moltiplicano i numeri dei casi. Tanto è vero che se voi oggi andate a prendere il Messale e aprite l'introduzione del Messale nel luogo dove si parla della comunione sotto le due specie, vedrete che l'elenco dei casi in cui si può fare è molto lungo. Non dico lungo come il mio braccio, ma quasi. Perché l'idea del Concilio è che si faccia se è possibile. Però non vuole dirlo in una forma che contraddica Trento. Meglio di così. Quindi la prossima volta che vi dicono che il Concilio è in discontinuità con il passato, a chi ve lo dice dategli una botta in testa, perché non è vero. Però attenzione, non significa neppure che il Concilio si limita a ripetere identiche le cose che c'erano prima. No. Se leggete attentamente si capisce dove il Concilio vuole andare, però dovete leggere attentamente. E questo mi porta alla terza questione, che in realtà nei fogli era la seconda. Perché c'è un'altra cosa che è caratteristica del modo con cui il Concilio ha funzionato, è quello che gli storici chiamano il metodo della ricerca del consenso, che a mio parere è un altro frutto dell'impostazione pastorale del Concilio, proprio perché il problema non è quello di definire una verità, condannare delle idee sbagliate e affermare delle idee giuste. Il Concilio ha sentito quasi subito, i padri conciliari hanno sentito quasi subito l'esigenza di non doversi dividere. Cioè quello che dovevano dire lo dovevano dire con il massimo di consenso possibile. Per cui c'è proprio un metodo di lavoro nelle commissioni, negli interventi in aula, che cercava di raccogliere il più possibile le osservazioni. Ora, quando sono tutti d'accordo è facile, ma qualche volta la vicenda del Concilio, sia in aula che in commissione, non è stata lineare e spesso si sono confrontati anche duramente delle posizioni differenti. Però, guarda caso, anche sulla liturgia, però tutti i documenti conciliari sono sempre stati approvati a larghissime maggioranze. Perché? Perché c'era dietro questo metodo di lavoro. Perché ne parliamo? Perché questo ha un riflesso immediato sui testi. E se uno non sta attento, può far dire ai testi delle cose che i testi non vogliono dire. E qui l'esempio eclatante che ho scelto, vi conviene tenere sott'occhio il foglio, le quattro facciate qui, perché il testo lì ve l'ho truccato un attimino graficamente per aiutarvi a capire che cosa voglio dire. È il numero 112, che è il primo numero del capitolo dedicato alla musica sacra. Ho scelto questo per essere il più neutro possibile, perché avrei potuto prendere il numero sulla lingua latina o qualche altro numero attualmente un po' più caliente. Però in realtà questo è esemplare, perché fa vedere benissimo che cosa intendeva fare il Concilio con questo metodo del consenso e perché questo chiede a noi una maggiore attenzione nella lettura. Perché il numero 112 dice le cose che avete lì davanti e che quindi non vi leggo. Però il punto è questo. Al Concilio si sono letteralmente scontrate due linee diverse a proposito della musica e del canto all'interno della liturgia. La linea che potremmo chiamare della, virgolette, musica sacra, che insiste particolarmente sulla qualità artistica del canto e della musica, e che per questo fa riferimento a modelli, canori, strumenti, a modelli musicali, strumentazione, quella ricevuta dalla tradizione, quindi gregoriano, polifonia, organo, e tendenzialmente non vuole muoversi da lì. E un'altra linea, apparentemente più moderna, ma non è detto che lo sia, che potremmo chiamare della musica liturgica, che invece insiste maggiormente sull'aspetto funzionale della musica e del canto all'interno del rito liturgico. Cioè, di questi non sono semplicemente una specie di abbellimento esterno che si aggiunge a ciò che il rito fa ed è, ma ne sono una componente integrante, e questo significa che anch'esse vanno sottoposte, per esempio, a revisione, che non tutte le modalità, anche ricevute dalla storia, per quanto artistiche, potranno essere adeguate oggi, perché si insiste maggiormente su un aspetto più funzionale. Ora, se voi guardate quel numero 112 come ve l'ho truccato io vi ho messo sottolineate tutte le espressioni che erano care alla prima linea, quella della musica sacra, e in corsivo tutto il vocabolario che invece era tipico dell'altra linea. Allora vi accorgete subito, per esempio, che il Concilio scrive questo numero in modo da non scontentare nessuno. Accosta sistematicamente espressioni dell'uno ed espressioni dell'altro. Per esempio, primo paragrafo: la tradizione musicale della Chiesa costituisce un patrimonio di inestimabile valore che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrante della liturgia solenne. Prima riga, praticamente tutta musica sacra, la seconda, quasi tutta musica liturgica, con l'aggiunta di quelle due terminologie un po' spurie dal punto di vista di questa seconda linea, che sono liturgia solenne e canto sacro. Però per capire realmente che cosa vuole il Concilio, dobbiamo fare un salto più avanti. Terzo paragrafo, cioè dopo aver detto tutto l'incipit, dice la cosa che gli interessa. Perciò la musica sacra, prima linea, sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia esprimendo più dolcemente la preghiera e favorendo l'unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri. Quest'ultima è ancora la linea della musica sacra, ma l'altra è la linea della musica liturgica. Il Concilio dice la musica sarà tanto più santa, tanto più sacra, non in sé, quanto più è inserita nella celebrazione liturgica. Allora vi domando, secondo voi, verso quale delle due linee pencola il Concilio? La prima o la seconda? Però se voi leggete le parole fuori contesto, una riga per volta, saltando una riga sì e una riga no, non ve ne accorgete. Anzi, sembra che il Concilio dia ragione agli uni piuttosto che agli altri. Allora, la terza considerazione è proprio questa: non si può leggere il Concilio a fettine. Perché se i testi sono stati scritti così e voi leggete una frase fuori contesto, potete farle dire tutto quello che vi pare. Perché in realtà sono dei capolavori di equilibrio. Per questa ragione. Perché si doveva ottenere il massimo del consenso possibile. E ciò nonostante, se lo leggete bene, vi accorgete anche di quale parte delle due il Concilio preferisce, ma non troverete mai una scelta esplicita. Ecco perché bisogna leggerli i testi, perché se voi ascoltate il commento di Tizio e il commento di Caio, su queste cose qua va a finire che poi andate a pensarla come dice Tizio, non come dice Caio, non come dice il Concilio. Il caso del numero sulla lingua latina è un caso di questi, ma siccome non ho voglia di fare lunghi discorsi, lo lasciamo da parte. Detto questo, adesso dovremmo occuparci di che cosa dice il Concilio. E il Concilio sostanzialmente, cioè la Costituzione, sostanzialmente dice tre cose. Che cos'è la liturgia? Qual è l'obiettivo che bisogna perseguire nel aggiornare, rivedere, incrementare, eccetera, eccetera? E terzo, quali sono gli strumenti per fare queste cose? Della prima cosa non dirò niente, ve la lascio sui fogli perché c'è una bella descrizione e sarebbe davvero interessante ma lungo farlo. Preferisco concentrarmi sulla seconda e poi vediamo dove arriviamo. Allora, il Concilio ha un'idea teologica di liturgia. Lasciatemelo dare per assodato, che c'entra sostanzialmente, la dice in termini di storia della salvezza. Ma se l'obiettivo a partire da questa idea di liturgia è quella di aggiornare, rivedere, incrementare tutte le cose che abbiamo dato prima, come si fa? se non si ha un obiettivo pratico. Allora il Concilio si impegna a formulare questo obiettivo pratico e lo rinviene nella categoria di partecipazione liturgica. La partecipazione liturgica è l'obiettivo strategico al servizio della quale si fanno la riforma, cioè il cambiamento dei testi e dei riti in modo che la favorisca, e la formazione, cioè l'educazione dei preti, dei futuri preti, dei religiosi, dei fedeli, in modo che siano in grado di conoscere e vivere il modo rinnovato con cui avverranno le cose dopo il Concilio. Queste due cose stanno insieme, sono come due ganasce di una tenaglia, per tirar fuori i chiodi ci vogliono tutte e due. Fare solo la riforma senza formare la gente a vivere ciò che dalla riforma esce è purtroppo quello che mi sembra sia un po' successo alla Chiesa italiana. Per cui la riforma è finita, la formazione mi sembra che sia ancora un campo largamente inevaso e magari ne diciamo qualcosa dopo. Però il punto è questo: cosa vuol dire partecipare? La risposta non è ovvia. E il Concilio ha in mente una cosa precisa. Qui la difficoltà viene dal fatto che non lo trovate in un solo posto. Lo trovate sparso un po' dappertutto, in particolare nei posti chiave. Per esempio nel numero 11, cioè dopo aver detto cos'è la liturgia, che posto ha nella esperienza della Chiesa, viene a galla subito la necessità della partecipazione. Perché se la liturgia è quella roba lì così importante, allora partecipazione dice il modo con cui noi ci entriamo. Viene a galla, per esempio, nel numero 48. Dopo aver detto che cos'è il sacrificio della messa, che è così importante, allora viene a galla l'obiettivo far partecipare i fedeli. E per quello seguono tutte le norme per la riforma. Ecco, lo svantaggio è che bisogna raccogliere tanti testi. Io lì ve ne ho messi tre, che sono i tre testi più grossi, più importanti, perché leggendo in sinossi questi tre testi si vede bene quello che il Concilio vuole dire. Allora, che cos'è la partecipazione? E qui dovreste notare quelle parole scritte in grassetto e corsivo. Perché il Concilio, tutte le volte che parla di partecipazione o di partecipare, di solito ci attacca delle terne di aggettivi o di avverbi. E guarda, gli aggettivi e gli avverbi sono sempre gli stessi. Allora, la partecipazione sarà consapevole, attiva, qui qualche volta si oscilla sul terzo, piena, fruttuosa, qualche altro termine minore, però sono sempre questi tre. I primi due ci sono sempre, il terzo qualche volta varia. Proviamo a guardarci dentro. Allora, partecipazione consapevole. Ce lo dice molto bene il numero 48 all'incontrario. Dice: la Chiesa volge attente premure affinché i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, la messa, ma comprendendolo bene per mezzo dei riti e delle preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente, attivamente. Allora, consapevole nel gergo del Concilio significa comprensione, capire due cose: quello che sei qui a fare, cioè che cosa oggi della salvezza il rito ti ripropone. Perché se tu non sai questo, per esempio, non sai perché sei lì. Dire perché si deve andare a messa, si può certamente appellarsi al diritto canonico e al precetto, però forse la ragione vera del diritto canonico e del precetto è che lì noi incontriamo la Pasqua, lì incontriamo la salvezza che ci cambia il cuore e la vita e ci mette in grado di vivere a misura di risorto. Da soli non saremmo capaci di farlo. Allora, consapevole significa innanzitutto sapere questo, sapere che cosa vai a fare, qual è il contenuto di salvezza che oggi ti è offerto. E secondo, comprendendolo bene per mezzo dei riti e delle preghiere. Significa saper decifrare il modo con cui questa cosa oggi ti è offerta. Perché non ti viene offerta nella forma storica, autoevidente. Se c'è qui Gesù presente in mezzo a noi che fa qualcosa per noi, si vede. Siccome invece è mediato per mezzo di riti e di preghiere, Sacrosanto Concilio numero 7 dice che la liturgia è fatta per mezzo di segni sensibili, siccome ci sono di mezzo queste cose, ciò che tu vedi in prima battuta non è Cristo all'opera, ma è magari il prete, o il ministro della parola, o il segno attraverso cui ti viene donata la grazia. E appunto, se tu non riesci a capire che attraverso quei segni ti viene donata la grazia, puoi pensare ad altro, puoi distrarti, o addirittura non andare a riceverla perché dici, vabbè, tanto è un po' di folklore. Allora, comprensione significa certamente queste due cose. E si capisce anche perché il concilio parte da qui. Basta pensare che cos'erano le celebrazioni eucaristiche prima del concilio, dove purtroppo l'ostacolo della lingua era enorme. Passi anche il fatto che il prete era girato contro il muro e in certi momenti parlava anche sottovoce. Però, voglio dire, si può capire una lingua che non è la mia? Il concilio dice no. Per questo ha dato delle normative circa l'uso della lingua volgare all'interno della celebrazione. Se volete, questo potrebbe, questa insistenza sul capire come punto di partenza per tutto potrebbe anche essere un po' un limite del concilio, che essendo così condizionato da quello che ha ricevuto, cioè sostanzialmente dall'assenza di questa comprensibilità immediata del rito, si è sforzato di renderlo accessibile in tutte le maniere. Però attenzione, se ci si fermasse qui, cioè solo a capire intellettivamente che cosa sei lì a fare e che cosa, come questo avviene, non sarebbe ancora partecipazione. Quello è il punto di partenza, ma poi bisogna fare un punto avanti e qui arriva l'altra caratteristica. Per il concilio la partecipazione è sempre attiva. Cosa vuol dire attiva? Ecco, qui vuol dire... Beh, innanzitutto il contrario di assistere come estranei o muti spettatori. E secondo, dice inestricabilmente un riferimento primario e ineludibile alla concretezza dell'azione liturgica nella sua esteriorità, cioè ai gesti e alle parole attraverso i quali tu accedi al dono di salvezza e attraverso gli stessi gesti e parole tu esprimi la tua risposta. Si partecipa infatti comprendendo bene per mezzo dei riti e delle preghiere, ma se andiamo avanti a leggere quel famoso numero 48, si dice così: siano istruiti nella parola di Dio, si nutrano alla mensa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio, offrendo l'ostia immacolata non solo per le mani del sacerdote, ma insieme con lui imparino a offrire se stessi. E questi sono delle cose da fare. Perfino nel momento in cui c'è qualcun altro che le fa, c'è qualcosa che devi fare anche tu. Allora, essere attivi normalmente significa fare delle cose, per cui partecipare attivamente al canto significa cantare. Partecipare attivamente a una processione significa andare in processione, non essere già seduti in chiesa perché così è più comodo e si prende il posto prima. Tu non partecipi alla processione, non ci sei. Però si può essere attivi perfino nel momento in cui apparentemente tu sei lì con le braccia conserte perché un altro sta pregando a nome tuo. Ma appunto, se prega a nome tuo e manca la tua preghiera, la sua preghiera avrà meno forza. Questa per esempio è la logica della preghiera eucaristica, dove c'è qualcuno che la deve dire, ma non la dice per i fatti suoi, la dice a nome di tutti. Allora ci sarà un modo di vivere quella cosa lì che è attività, anche se non è necessariamente attività esterna. Allora, attiva significa contemporaneamente le due cose. Attività esterna, fare delle cose, dire delle cose, compiere dei gesti. e attività interiore che da quella attività esterna viene suscitata e attraverso quella attività esterna si manifesta. Partecipazione esterna, partecipazione interiore. Ci devono essere tutti e due, e lo diciamo fra due minuti, ma fra due secondi, ma questo è la cosa importante, perché noi siamo abituati per cultura a pensare l'inverso, che quello che ci sentiamo noi lo facciamo. Invece quando celebriamo vale il percorso contrario, quella roba lì che sta davanti a te è una cosa che non hai deciso tu, non hai i tuoi ritmi, la devi interiorizzare, ci devi mettere il cuore, devi trovare il tuo modo di viverla. A volte sarà anche un modo fisico, spesso, perché tre quarti della liturgia è fatta di gesti, movimenti, cose che si vedono, cose che si sentono, a volte sarà fatta di attività interiore, che non avrà necessariamente un corrispondente esterno. E con questo però siamo arrivati alla terza caratteristica della partecipazione. Partecipazione piena, oppure fruttuosa, qualche volta anche pia. E qui credo che il Concilio alluda al livello interiore. Cioè, quando è la partecipazione è piena o fruttuosa? Beh, per un certo verso se raggiunge il suo scopo, cioè se si fa realmente fare incontrare attraverso questi gesti e queste parole il dono di grazia che attraverso questi gesti e queste parole ti viene offerto. Se non succede questo, il dono c'è, ma tu non lo ricevi. Non è tuo, non te ne appropri. E quindi la partecipazione sarà anche attiva, sarà anche consapevole, ma non è piena. Bisogna arrivare fino lì. Ecco perché dicevo prima che non basta l'attività esteriore. Il Concilio sa benissimo che il cuore dell'esperienza cristiana parte appunto dal cuore. Semplicemente nel caso della liturgia arriva al cuore prima di ripartirne. Perché ciò che tu fai non l'hai scelto tu, ti viene messo davanti. Guardini diceva è oggettivo, intendendo con questo che è diverso da ciò che imponi tu, da ciò che è soggettivo. Però piena significa anche che coinvolge tutta la persona. Quindi non solo la testa capire, non solo lo spirito sentire o volere, ma anche il corpo. Si prega con tutto il corpo. Perché siamo fatti così? Se fossimo angeli non avremmo bisogno della liturgia fatta di segni sensibili. Siccome invece siamo anime corporee, per raggiungere l'esperienza spirituale, diceva Tommaso, Dio ci si fa vicino attraverso un modo che sia coerente con la nostra struttura personale. Tommaso infatti diceva che i sacramenti non sono per gli angeli, sono per gli uomini. Proprio perché i sacramenti sono per mezzo di segni sensibili. Cose concrete che mediano una realtà invisibile spirituale. Allora partecipazione piena e fruttuosa, perché ti deve cambiare la vita. E quindi vedete che il Concilio c'ha una bella idea di partecipazione, perché non è così scontato che le cose funzionino esattamente così. Perché, per esempio, se io insistessi eccessivamente sul fatto, per esempio, da animatore, cioè quando penso a come proporre la celebrazione, a come costruire la celebrazione, insistessi eccessivamente sulla componente attiva, intendendola tendenzialmente in forma esterna, tutti devono fare qualcosa, e il risultato di solito è il cinema, non la liturgia. Perché si moltiplicano tante cose da fare, gesti, controgesti, segni, simboli, su e giù, e si perde di vista che per esempio nella liturgia c'è anche spazio di silenzio, c'è spazio di passività. E poi non è vero che tutti devono fare qualcosa, o meglio, sì è vero, ma non tutti devono fare tutto. Allora, il prete deve dire la preghiera eucaristica, ma devo trovare, io che sono lì e non sono il prete, devo trovare il mio modo di vivere lassù, il suo pregare. Altrimenti sono come lì davanti alla televisione, appunto non partecipo. Ma siccome la dramma di quel ragionamento che dicevo prima è che se io insisto talmente sull'aspetto esteriore devo fare qualcosa, in quel momento lì non mi verrà neanche in mente che posso fare qualcosa, perché io obiettivamente ho le braccia incrociate, sono fermo, non solo attivamente esterno. Viceversa, l'estremo opposto, se io accentuo unilateralmente, eccessivamente l'aspetto interiore della partecipazione, a scapito delle manifestazioni esterne, rischio di cascare in un'idea un po' privatistica, individualistica, che un po' già c'è nella nostra cultura. Oppure, peggio, di replicare il modo devozionale di vivere la messa. Il modo devozionale di vivere la messa era quello che quando il prete era girato contro il muro faceva le sue cose, tanto comunque non si capivano. Siccome la gente in chiesa ci voleva andare per pregare, allora uno si portava il suo libro della preghiera, diceva le sue preghiere, quegli altri dicevano il rosario, quell'altro aveva la devozione a Sant'Antonio. Giusto? Tutte cose vere, tutte cose buone. L'unico problema è che siccome hai completamente disaccoppiato la tua esperienza spirituale da quello che vedi, da quello che senti, da quello che devi fare, allora puoi fare qualunque cosa. Fra parentesi, questa è la ragione per cui ogni tanto i preti si scocciano un attimino quando vedono la gente che durante la messa si alza e va a accendere le candele. Non perché sia peccato o male accendere le candele alla Madonna, San Giuseppe o al santo di cui siete devoti, ma appunto di solito rivela una mentalità di questo genere. È talmente importante quello che faccio io lì che posso prescindere completamente da che cosa, qual è il contesto, da cosa stanno facendo gli altri. Quella non è più comunione, celebrazione comunitaria. Quella è ognuno che si fa i fatti suoi sotto lo stesso tetto. Ecco perché bisogna tenere l'equilibrio. Ovviamente, se poi io insisto talmente sul fatto che bisogna capire le cose assolutamente, va a finire che mi viene la munizionite acuta, per cui ogni 3 minuti continuerò a interrompere il rito per spiegare quello che sto facendo. Che è una palla pazzesca. Non solo i riti diventano enormi, nel senso che durano, ma diventano un gran bla bla. Laddove invece il modo con cui io faccio il rito, il modo con cui è costruito, i suoi testi, le sue preghiere dovrebbero aiutare chi lo vede, sperabilmente, a capire. Ecco perché serve la formazione. Perché se uno non ti ha mai spiegato che cosa succede, perché succede così, o viene l'angelo Gabriele a dirtelo stanotte, se no è abbastanza probabile che tu sia di fronte sostanzialmente come un vitello di fronte agli ideali. Ma non per colpa tua, perché nessuno ti ha formato. E nessuno è nato imparato qui. Oltretutto abbiamo anche dei problemi un po' più tecnici, circa, ma tutti i gesti che noi facciamo sono proprio ancora comprensibili oggi? Quindi diventano anche questioni grosse. A corollario di queste cose fondamentali circa la partecipazione, il Concilio dice anche due altre cose accessorie, ma fino a un certo punto. Primo, dice che il fondamento, lo dice nel numero 14, il fondamento della partecipazione liturgica è il battesimo. Perché il popolo cristiano, stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo di acquisto, ha diritto e dovere alla partecipazione in funzione, in rapporto al battesimo. Sulla questione diritto dovere ci arriviamo fra 2 secondi. Cominciamo a dire che ciò che ci mette in grado di partecipare è la nostra conformazione al Signore Gesù. Perché secondo il Concilio la liturgia è l'esercizio del sacerdozio di Cristo. È interessante che il Sacrosanto Concilio non usa mai da nessuna parte la parola sacerdozio comune. La usa la Lumen Gentium, ma voi ricordate, il Sacrosanto Concilio, ma è la prima costituzione del Concilio. Qui c'è già il concetto, ma non c'è ancora la parola. Qualche costituzione dopo verrà a galla anche la parola per dire la stessa cosa. Quindi celebrare, sia ministerialmente, sia da fedeli, significa esercitare il sacerdozio di Cristo. Semplicemente lo si fa in 2 modalità diverse, ministeriale, una, comune, l'altra. Perché questa è una roba importante, ve lo spiego un'altra volta, perché sarebbe una di quelle cose che ci vogliono 2 ore per spiegarla in lungo e in largo come andrebbe fatta. La necessità della partecipazione, dunque, non viene fuori dal nulla, come il ricino di Giona che in una notte è cresciuto e in una notte muore, come un fungo. Nasce dalla considerazione teologica della liturgia: se lì c'è la salvezza, noi ci salviamo solo se la incontriamo lì, e allora dobbiamo partecipare. E secondo, nasce dalla considerazione del sacerdozio comune o ministeriale, a seconda del grado con cui uno vi entra. E seconda sottolineatura particolare, è un diritto dovere. Necessità, cioè dovere, perché? Perché se tu la salvezza oggi, come pensi di incontrarla? Guardate che la risposta a questa domanda sono esattamente i sacramenti, che se li ha inventati il Signore Gesù proprio per permettere a noi di incontrare l'identica salvezza che Lui ha portato 2000 anni fa. Perché se non fosse così, noi saremmo tagliati fuori, perché non siamo Suoi contemporanei e non abitiamo nello stesso posto. Invece Gesù si è inventato un modo per rendere continuamente disponibile in ogni tempo, in ogni luogo, la stessa salvezza di cui Lui era portatore, semplicemente sotto un'altra forma, non più quella storica, irripetibile, passata, ma continuamente ripetibile, appunto rituale, per mezzo di segni sensibili, sacramentale. Queste tre espressioni sono equivalenti nella testa del Concilio. Però allora per noi partecipare è una necessità, perché è l'unico posto dove noi incontriamo ciò che ci cambia la vita, ciò che ci mette in grado di vivere da cristiani. E però è anche un diritto, cioè una scelta. Perché l'esercizio del diritto è sempre libero. Allora partecipare non avviene per magia, questa è la sottolineatura importante. Non avviene per magia, tu entri in chiesa e partecipi. No, purtroppo non è così. Richiede un impegno personale, sia sul livello delle motivazioni, comprendere, sia su quello delle attuazioni pratiche, sapere cosa fare, avere imparato a farlo, perché le due cose non sono immediatamente coincidenti. E voi capite che sotto questa, soprattutto questa seconda questione, ci sta dentro tutta la questione della formazione. Chi ti insegna a fare queste cose? Dove te le insegna? Come te le insegna? Perché se nessuno te le insegna, tu entri in chiesa, ci sei, non sai cosa fare. O non capisci cosa succede. Adesso un po' meno di allora, per la verità. Perché sapete, l'italiano fa molto per rendere comprensibili almeno le parole, ma se voi non sapete decodificare i gesti, cioè siete ancora a metà nella palta, non è che siete fuori completamente. Allora qui dentro c'è il tema della partecipazione, cioè il tema della formazione. Cambiare le regole, cioè rendere tutto più accessibile, più facile, meno complicato, più trasparente, eccetera, eccetera, serve perché semplifica enormemente il quadro, ma ancora qualcuno ti deve spiegare il quadro che c'è. Queste due cose stanno sistematicamente insieme. Anzi, si potrebbe dire che l'obiettivo vero, almeno per quel che riguarda la celebrazione liturgica di una formazione cristiana, è quello di mettere uno in grado di partecipare. Quindi sapere cosa è lì a fare, sapere come lo fa, sapere come vivere personalmente quelle robe lì, e qui di solito c'è l'elemento più difficile, perché mentre le altre due cose posso anche cercare di spiegartele, e probabilmente devo anche cercare di spiegartele, cioè mediarle verbalmente, l'altra, la terza, la puoi fare solo facendola. E non esiste una ricetta valida per tutte. Per cui guidare uno a imparare a vivere la celebrazione è un po' condurlo per mano. Ti posso dire le cose, ti posso far vedere cosa faccio io, ma dopodiché tu dovrai decidere cosa fare, come fare, eccetera, eccetera. E con questo siamo già arrivati all'ultima cosa che volevo dire questa sera, vedi che siamo perfettamente in orario, che è un po' questa. Come vi dicevo, riforma. Formazione liturgica e adattamento, che è un capitoletto particolare della riforma, sono sostanzialmente le tre metodologie con cui il Concilio suggerisce di approcciare l'obiettivo di rendere tutti capaci di partecipazione consapevole, piena e attiva. Della riforma ho già detto. Si tratta di cambiare le regole, secondo determinati criteri, che qui sarebbe sì lungo discutere, in modo tale che si renda più accessibile attraverso i suoi segni la celebrazione. La formazione, invece, è quell'azione pastorale che, a monte e a valle dell'esperienza celebrativa, mette in grado ogni fedele e ogni comunità di vivere in maniera adeguata e personale le singole celebrazioni. E qui Sacrosanto Concilium pensa innanzitutto al clero, pensando che poi quest'ultimo si occupi della formazione dei fedeli. Però in realtà mi pare che questo compito, come vi dicevo prima, sia stato un po' inevaso. Certo, quando è cambiato il rito, subito hanno cercato di spiegare cosa stava succedendo, il perché delle cose. Dopo però, chissà perché, non l'ha fatto più nessuno. Non solo, i nostri percorsi di catechismo sono andati avanti tendenzialmente ignorando bellamente questa questione. Ora io mi domando, dov'è che oggi noi educhiamo a vivere la celebrazione così come l'ha pensata la Chiesa dal Concilio Vaticano II in qua? Perché se non facciamo questo esame qui, può darsi che noi continuiamo a produrre dei meccanismi formativi che in realtà non graffiano neppure il problema, e tutte le volte uno arriva, soprattutto i bambini, arrivano in chiesa e francamente non sanno da che parte girarsi. Oltretutto, per una ragione pratica, storica, si è interrotto quella catena che invece prima del Concilio funzionava, perché prima del Concilio si andava in chiesa, si imparava da quello che si faceva in chiesa. Il problema è che cambiando le regole quella roba lì non vale più, giustamente. Però che sia venuta fuori un esempio nuovo, che le nostre assemblee siano in grado con il loro modo di vivere la messa di trascinare dentro chiunque le accosti, beh, io qualche dubbio ce l'ho. Però non dobbiamo neanche disperarci, perché mi dicevano i miei maestri, che quelli che mi hanno insegnato queste cose, che questa tipologia di cambiamenti ci vogliono 3 o 4 generazioni perché avvengano. Quindi noi a 50 anni dal Concilio siamo esattamente a metà del guado. Ci vorrà ancora un bel po' prima che nasca questo nuovo modello celebrativo che poi possa riprodursi, per esempio. Quindi vuol dire, a maggior ragione, che in questa fase i nostri cammini formativi devono farsi esplicitamente carico dell'educazione alla celebrazione. Altrimenti noi non lo insegniamo a nessuno. E poi scusate, perché ci stupiamo che i bambini non vanno a messa o non ci vengono volentieri? O magari se ne andranno lo stesso in barba alla nostra formazione, perché questo è il segreto della libertà. Però forse non è che stiamo proprio facendo tutto quello che potremmo per aiutarli. E a questo punto direi un'ultimissima parola sulla questione dell'adattamento liturgico, che ve l'ho messa lì sostanzialmente perché rivela il modo diverso con cui il Concilio ragiona di fronte alla liturgia. Perché l'obiettivo, appunto, è talmente importante, quello della partecipazione, che allora è meglio avere un libro liturgico flessibile. Il libro liturgico del Concilio di Trento, il Messale, tanto per fare un esempio, aveva un altro problema, era quello di evitare gli abusi, cioè gli sbagli. E la risposta era: ti descrivo il rito nella maniera più puntuale e puntigliosa, financo ti dico come devi tenere le dita delle mani e ti vieto di fare qualunque altra cosa. Questo è il Messale tridentino, funziona così. Questo è quello che devi fare, lo fai identico, non sbagli, perché è garantito a monte. Il problema, come potrà entrare una comunità nell'India, in Africa o anche a Brugherio nel 2012, nella stessa identica cosa che magari è uguale da 300 anni a questa parte? Allora, la riforma è una risposta. Rimettiamo a posto un po' le cose in modo che chiudiamo un po' questo iato di secoli dal punto di vista del materiale che abbiamo davanti. Ma l'adattamento è una risposta molto più efficace, perché dice: ti farò un libro liturgico che ti dice le cose che devi fare, ma ti lascia anche tanti spazi per adattarti il meglio possibile alla comunità con cui stai celebrando. E allora questo si farà a tanti livelli. a livello della conferenza episcopale, per cui dall'unico libro latino vengono fuori tanti libri diversi a seconda delle culture, delle lingue, ma anche delle usanze del posto. Questo è compito della conferenza episcopale, non lo fa il parroco, non lo fa il singolo celebrante. Ma anche all'interno di quella roba lì che ha fatto la comunità, la conferenza episcopale, ci saranno delle opportunità di scelta. Cambia proprio il modo con cui è fatto il libro liturgico. Non è più una roba da applicare meccanicamente, ma è una roba da adattare al tempo, al luogo e alla gente con cui tu celebri, all'interno di alcuni paletti che ti sono messi appunto dai vescovi, dalla conferenza episcopale. C'è un rischio, si possono fare stupidaggini, ma è un rischio che apre un campo di possibilità molte di più. In questo modo il modo con cui io faccio la celebrazione può essere sempre adeguato come un guanto fatto su misura alla comunità che celebra. Anzi, il compito dell'animatore e del presidente è quello di riuscire a trovare sempre le migliori scelte operative e celebrative possibili per ottenere questo. Poi non è abbastanza, perché se uno non vuol cantare non canta, per quanto tu gli scelga bene i canti, però eviterebbe di fare cose un po' strane. Questa è un'altra, per cui, per dire, il Messale Tridentino è stato pensato identico sostanzialmente per 3 secoli. In realtà poi non è vero che è rimasto identico, tanto è vero che l'ultima aggiunta clamorosa è stata di Giovanni XXIII. Ha messo San Giuseppe nel canone, figuratevi, nella preghiera eucaristica addirittura. Quindi non è vero che nei secoli da Trento in qua il Messale Tridentino non è mai cambiato. Il Messale del Vaticano II si pensa mutevole. Ogni 10-15 anni siamo lì a rifare un'altra edizione per cosa? Per risistemare le cose in modo tale che possano essere ancora più adeguate a una cultura che, ahimè, purtroppo gira molto più velocemente che 3 secoli fa. Questo non è solo questione di lingua, anche, ma è anche questione, per esempio, di scelte rituali. Chiede di più a chi lo fa, cioè a chi lo mette in pratica, alla ministerialità, offre di più a chi lo deve vivere. Ma questa è un'altra storia. Se dovessi farvi vedere questa cosa ci vogliono altre 4 ore. Ho scelto di parlarvi della partecipazione, non della teologia della liturgia, perché mi sembrava un argomento più concreto. Dal mio punto di vista era molto più interessante la teologia della liturgia del Vaticano II, però quella poteva rimanere un'idea astratta. Invece qua vi accorgete che stiamo parlando di cose che siamo chiamati in qualche misura a vivere. Anzi, a partire da questa tipologia di considerazione si potrebbe anche fare un bel esame di coscienza magari no, però un bel esame del come vanno le nostre celebrazioni, come le animiamo, come formiamo queste cose qui. Un gruppo liturgico parrocchiale potrebbe anche interpellarsi se il suo modo di esercitare il suo mestiere rispecchia un po' questi principi oppure è su altre strade. Ma questo non perché sia tutto bene o tutto male, ma perché solo facendosi queste domande, magari confrontandosi con queste prospettive, ci viene offerta la possibilità di uscire magari da un binario che ci siamo scavati da tanto tempo e che una volta magari andava benissimo, però adesso non è detto che lo faccia più. Oppure scopriamo che va ancora benissimo e quindi ci stiamo dentro tranquilli esattamente come prima.
Perché il canto gregoriano è così poco usato nella liturgia?
Ahimè, perché è in latino. E ciò che a mio parere, qui non sono Deus ex cathedra, non parlo ex cathedra, a mio parere quello che ha messo fuori gioco il canto gregoriano sono una convergenza di fattori. Allora, uno è stato certamente la polemica, per cui lo scontro delle due linee, che poi è continuato anche dopo il Vaticano II, ha fatto sì che tendenzialmente quelli che pensavano al gregoriano venivano bollati come conservatori e quegli altri come quelli moderni. Secondo voi, nelle messe dei giovani, che cosa ci andava, il canto gregoriano o le chitarre elettriche? In realtà si dovrebbe fare un ragionamento un po' più elaborato per decidere se la chitarra elettrica va bene piuttosto che no. Il problema è che in quel clima, negli anni 70, nessuno dei due riusciva a fare questa roba. Prima ragione. Seconda ragione, la lingua. Purtroppo il canto gregoriano è strettamente, inestricabilmente legato, salvo qualche caso particolarissimo, qualcosa ha fatto il movimento ceciliano, tentativo di ritradurre in italiano cose che prima erano semplicemente in latino senza perdere, l'esempio che mi viene in mente è O Sacro Convito, che è praticamente la fotocopia, finanche nella melodia, dell'antifona gregoriana corrispondente, O Sacrum Convivium, in quo Christum Sumitur, eccetera, eccetera. Però, a parte questi casi un po' limitati, il grosso del repertorio è destinato a non essere più utilizzato a meno di specifici interventi, nel momento in cui il latino non è più conosciuto, non è più la lingua della celebrazione e appunto non si fa niente per correggere un po' questa cosa. E terzo, il fatto che non si è fatto niente per correggere questa cosa. Queste tre cose qui hanno fatto sì che in un contesto... Adesso, scusate, faccio l'esempio clamoroso io. Cioè, io a scuola, sto parlando a scuola di teologia, di liturgia in seminario, non posso permettermi di parlare in latino. Voi capite che con 2000 anni di testi liturgici fatti in latino è una bella gabola. Perché tutte le volte che mi oso dire più di due parole in latino, i miei studenti mi guardano con l'occhio da triglia. Perché non lo sanno più. Non lo insegnano più da nessuna parte, il latino, purtroppo. Ora, domandatevi, sarà possibile riproporre identico un testo, vabbè, se è un mottetto tipo quello, una roba stringatissima come Misericordias Domini di Tesè, probabilmente non ci vuole tanta fantasia a capire cosa vuol dire. Ma se cominciamo ad andare su un testo corposo, pensate a un Gloria, piuttosto, ma lì anche meno perché si sa bene l'italiano. Un testo di cui non si sappia bene la controparte italiana sarà improponibile nel 90% dei casi. Perché? Perché è incomprensibile di suo. Poi però si possono prendere dei correttivi, c'è il sussidio, c'è la traduzione a fronte, ma potrai partecipare al canto in una lingua che non sai, ancorché con la traduzione a fronte? A volte sì, a volte no. Ecco perché, a mio parere, siccome non c'è stata grande riflessione, c'era una punta polemica che impediva di trovare il giusto equilibrio e oltretutto sono cambiate pesantemente le circostanze, purtroppo questa cosa è andata un po', oltretutto continua a essere utilizzata come una sorta di bandiera, cioè quelli che si vogliono dire più fedeli all'ipotetica tradizione continuano a sbandierare questa roba. In realtà così non si va da nessuna parte. Se dovessi fare il discorso dell'animatore, direi la domanda è quando, come e dove? Quando è opportuno? Come posso farlo in modo che sia reso accessibile anche a chi di per sé? E dove questa cosa? E come o quali condizioni devo creare? Se si rispondono a queste domande, qualche volta si riesce a fare anche qualcosa. Però, come vede, ci si lascia alle spalle le posizioni diametralmente schierate e opposte di tipo polemico.
Si potrebbe però incominciare ad insegnare le preghiere più semplici al catechismo in latino per esprimere anche l'universalità della Chiesa.
Va bene, ma non è questo compito, quello della liturgia, eh? Esprimere l'universalità della Chiesa. Il compito della liturgia è rendere accessibile la salvezza qui e ora. Questo è un esempio di ragionamento sovrastrutturale che ci arriva da una tradizione, ma purtroppo è un po' spurio. Quindi io non ho nessun problema sull'uso del latino. Però attenzione, il Concilio dice primum comprendere. Allora, quando è possibile fare questa cosa anche in latino, va bene. Tanto è vero che l'esempio che facevi è capitato a me. Eravamo a Cestocova, eravamo lì quattro pellegrinaggi diversi di quattro nazioni diverse, dovevamo per forza di cose dir messa insieme per ragioni di orario, ma nessuno si è posto il dubbio in che lingua l'avremmo detto. Perché in quel caso c'era, se vado a un incontro dell'Associazione Professori di Liturgia non mi pongo neanche il problema se vogliamo dire la messa in latino, perché sono sicuro che l'assemblea è perfettamente in grado di gestirla. Più interessante è la questione della formazione. Sì, certo, si potrebbe anche cercare di far imparare le preghiere anche in una certa maniera, però bisogna ricordarsi che questa cosa a livello dell'iniziazione cristiana non funziona di sicuro, perché i ragazzi non parlano normalmente così e quindi per loro non funziona tanto. E però dopo fanno perché come mia nonna che cantava, no? Canta il merlo in del furmento anziché tanto mergo sacramento, perché quando uno non sa l'inglese va per assonanza. Ora è vero, però probabilmente è un passaggio che si può fare a un'età un po' più con un po' più di consapevolezza, ma qui torniamo al discorso di prima. Questo interpella i nostri percorsi formativi, cioè qual è l'obiettivo che noi vogliamo darci e attraverso quali strumenti noi cerchiamo di perseguire questo obiettivo, cioè dove le facciamo queste cose?
Ci sono già stati degli adattamenti liturgici in questi 50 anni?
No, in Italia purtroppo non tanto, o meglio, fino a anni recentissimi. Gli unici due casi in cui c'è stato un vero adattamento del libro liturgico latino, questa cosa non ve l'ho detta, forse è il caso che ve la dico, perché questa idea produce anche un certo tipo di libro liturgico, per cui il libro latino, l'edizione tipica latina, è certamente un libro che si può usare, ma è il punto di partenza per l'adattamento. Quindi ogni conferenza episcopale prende l'edizione tipica latina, sistema la questione della traduzione, ma l'adattamento non è solo la traduzione. E anche, per esempio, noi abbiamo questo rito qui che potrebbe funzionare nella nostra cultura, ce lo mettiamo dentro e lo interpretiamo cristianamente. È chiaro che questo è più forte nei paesi dove la cultura è ampiamente distante da quella latina. Però anche in Italia, almeno rispetto a quello che usciva nelle edizioni tipiche latine, qualche cosa si poteva fare. L'esempio più clamoroso in negativo è stato la riforma, l'edizione del battesimo dei bambini. L'edizione latina non aveva più il rito dell'imposizione del sale, perché era stato ritenuto un rito medievale, poco significabile, fuori dall'Europa. Però noi avremmo potuto tenerlo. In fondo ce l'abbiamo il detto, avere un grano salis, che significa appunto avere quel grano di sale lì. E però i vescovi italiani, fino a anni recentissimi, vale a dire seconda edizione del rito del matrimonio e rito dei funerali, le ultime due cose che sono state fatte, prima del Messale terza edizione che non sappiamo cos'è perché non l'abbiamo ancora visto pubblicato, prima di questi due qui i vescovi italiani purtroppo hanno scelto solo di tradurre. E allora nel caso del Vangelo del battesimo dei bambini hanno lasciato fuori lo stesso un rito che invece avrebbero potuto mettere dentro, proprio perché non si sono sentiti o non hanno pensato di fare un adattamento vero. Il primo esempio, a mio parere, riuscito di adattamento è il rito del matrimonio seconda edizione, dove sono state inserite delle cose che non c'erano nell'edizione latina, ma sono state inserite a partire da una considerazione di che cosa vuol dire sposarsi oggi, quali strumenti liturgici potrebbero aiutare di più, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo, altrove, molto di più. L'esempio più clamoroso sono i famosi messali delle chiese d'Africa, messale zairese in cima a tutti e poi altri, congolese, eccetera. Messale filippino, ce n'è una quantità.